Buongiorno a tutti.
Applausi d'esordio non mi hanno mai capitato. Non so se...
Buon fine.
Appunto, non so se devo preoccuparmi.
Buongiorno a tutti, vi ringrazio della partecipazione, ringrazio in particolare i professori presenti. Benvenuti al ciclo di incontri dal titolo Colpa e giustizia nella tragedia greca, promosso dal Centro Culturale di Milano e patrocinato dall'Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione Milano e Brianza. Io sono una studentessa del terzo anno di Lettere Classiche, studio in Università Cattolica a Milano. Per introdurre vorrei in breve spiegare come e perché è nata l'idea di questo ciclo di incontri. Un gruppetto di noi, studenti di lettere classiche in cattolica, studiando la letteratura greca, in alcuni di noi sono nate delle domande e un vivo desiderio di approfondire alcune tematiche interessanti, a nostro avviso attuali, che sono emerse dalla lettura dei tragici greci. Infatti dalla lettura dei tre tragici, Eschilo, Sofocle e Euripide, e di alcuni saggi di commento ci è sembrato di capire che uno dei nodi fondamentali del pensiero greco sia la concezione dell'uomo di colpa e la nascita dell'idea di giustizia. Proprio per l'importanza e la profondità di questi temi abbiamo invitato alcuni tra i docenti italiani ed europei più competenti in materia per avere la possibilità di conoscere e lavorare con coloro che più in questo ci possono essere maestri. Questo pomeriggio per il primo incontro abbiamo invitato il professor Giuseppe Zanetto. Il professor Zanetto è docente ordinario di letteratura greca all'Università degli Studi di Milano, ex direttore del Dipartimento di Scienze dell'Antichità e presidente della delegazione di Milano e Brianza dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Peraltro per questo lo ringraziamo per aver dato alla nostra iniziativa il patrocinio di tale associazione. I principali temi della sua attività scientifica sono l'epistolografia retorica, il romanzo, l'epica arcaica e il teatro attico. In questi campi si concentrano le sue più importanti pubblicazioni. Il tema dell'incontro di oggi è Euripide e la responsabilità dell'uomo. Lascio la parola al professore, che ringrazio nuovamente per aver accettato il nostro invito. Ricordo che alla fine ci sarà il tempo per domande e chiarimenti.
Sì, sono io naturalmente che ringrazio voi, questo al di là di ogni retorica. Ringrazio voi per avermi invitato, quindi avermi dimostrato in questo modo la vostra stima. Inoltre devo anche ringraziarvi come rappresentante della delegazione di Milano dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, perché questa iniziativa, che rientra anche attraverso il patrocinio nelle iniziative nostre, arricchisce il quadro il complesso delle attività della delegazione, arricchisce in maniera molto molto importante e qualificata le nostre attività. Devo dire, se ne parlava prima con loro, con il dottor Fornasieri, il fatto di iniziare un ciclo di lezioni in cui compare tra i relatori anche George Steiner è effettivamente molto molto impegnativo. E poi c'è anche un'altra difficoltà di ordine più contingente, cioè il fatto che appunto mi tocca il passo d'esordio in un ciclo di lezioni sulla tragedia greca, e però mi tocca riparlare di Euripide, che così cronologicamente, anche in qualche modo idealmente, dovrebbe essere invece l'ultimo, dovrebbe corrispondere all'ultimo momento. Quindi io penserei di far così, entrare in argomento con considerazioni che investono la tragedia attica, la tragedia greca nel suo complesso, senza una pretesa di sistematicità. Questo ci tengo a dirlo in maniera chiara fin dall'inizio. Quel che mi propongo di fare non è di proporre un'interpretazione teorica né della tragedia attica né della tragedia di Euripide, perché sarebbe molto difficile, molto complesso, e io personalmente non mi sento neanche capace di un compito critico di questa natura. Quel che mi riprometto di fare è appunto, partendo da considerazioni più complessive sulla tragedia, sullo statuto tragico, sul senso della tragedia, poi arrivare ad Euripide e dire una serie di cose su Euripide, sulla tragedia euripidea, su alcune tragedie euripide in particolare, e mi riferirò, come potete vedere anche semplicemente scorrendo l'handout, all'Alcesti, mi soffermerò in particolare sull'Alcesti, sull'Ippolito, sull'Eracle e sullo Ione, nella speranza che queste cose poi anche attraverso gli apporti che sicuramente ci saranno nel dibattito, quindi nei contributi ulteriori che emergeranno dal dibattito, queste cose aiutino appunto a far emergere, se possibile, in tutto o in parte, il senso dell'operazione artistica di Euripide. Ricerca del senso, quindi. Questa espressione, ricerca del senso, non nuova, però la riprendo da un libro recente, da un libro che è stato pubblicato molto recentemente, di Maurizio Bettini e di Cristiana Franco, però in realtà il contributo principale è quello di Cristiana Franco, Maurizio Bettini ha scritto soltanto l'introduzione, un libro che con la tragedia non c'entra, perché investe invece il personaggio di Circe, l'episodio di Circe nell'Odissea, ma il metodo seguito dalla studiosa, da Cristiana Franco, che è soprattutto un'antropologa del mondo antico, mi sembra molto, molto interessante, molto intelligente. E cioè, alle prese con un tema come quello di Circe, quindi un tema mitico, un tema archetipico così complesso, che ha conosciuto una storia critica, interpretativa così, così ampia, anche frammentata, Cristiana Franco, nel capitolo che ha intitolato La ricerca del senso, dopo aver riassunto, tentato di riassumere per quanto possibile le interpretazioni diverse, stratificate, complesse che la figura di Circe sono state date anche in termini allegorici, anche in epoche molto successive, anche lontane dall'antico, dall'epoca antica, però torna sul testo dicendo che a suo giudizio la ricerca del senso non può prescindere da un tentativo di avvicinarsi all'uditorio ideale. Ogni testo, lo cito brevemente, proprio due brevi passi della Franco, ogni testo implica un uditorio ideale in un dato tempo e in una data cultura, e a questo si rivolge per ricevere il proprio senso. E poi, poche righe più avanti, aggiunge, in altre parole, se vogliamo avanzare una lettura critica dell'episodio di Siaco, dobbiamo per forza recuperare i saperi che gli antichi associavano agli elementi in gioco nel racconto, la loro enciclopedia culturale, altrimenti finiremo per proiettare le nostre nozioni sul mito omerico, con esiti magari divertenti, ma quasi di sicuro aberranti. E credo che questo principio metodologico si possa applicare anche alla tragedia, nel suo complesso, la tragedia di Euripide in particolare, nel senso la tragedia è un genere così suggestivo, ha conosciuto una tale fortuna che molti approcci interpretativi naturalmente hanno progressivamente preso consistenza nel tempo, c'è scritto moltissimo. Secondo me però è comunque importante, proprio se si vuole tentare di avvicinarsi al senso dello spettacolo tragico, almeno sforzarci di capire che cosa i greci contemporanei percepissero. Credo che questo sia un passaggio obbligato, non facile naturalmente perché la distanza è grande, la distanza cronologica è grande, però un tentativo si può fare, e il discorso che cercherò di proporvi oggi, di imbastirvi oggi, va appunto in questa direzione, persegue questo tentativo. Partiamo dal concetto di necessità, dall'idea di necessità, anan, che vorrei esordire con questo termine, così denso di significato. Ananche, che appunto significa necessità, costrizione. È qualcosa di molto importante, un concetto, un termine molto importante nella mente greca, arcaica, ma non soltanto arcaica, perché corrisponde a una sorta di percezione primaria del mondo, la vita umana, la condizione umana è concepita dai greci appunto in termini di ananche. Vale questa idea per la quale l'uomo, nel momento in cui nasce, irrompe in una dimensione governata da vincoli potenti, da catene potenti. La parola ananche ha un'etimologia non chiarissima, ma è probabile che debba essere posto in rapporto con ancone, quindi con braccio, abbracciamento. La parola suggerisce un'idea di costrizione. Chi è affidato all'ananche, chi è come chiuso in una stretta che lo avviluppa e che rischia anche di soffocarlo. La vita umana, quindi, la dimensione umana, la vita umana, in questa prospettiva, anziché essere un percorso, come potremmo noi essere portati modernamente a pensare, un percorso di scelte, di libere scelte, è una sorta di pista chiusa. Sull'uomo, per il meccanismo stesso della nascita e dell'esistenza, grava una cappa. Nel Prometeo incatenato di Eschilo, o comunemente attribuito ad Eschilo, un dramma che ha per protagonisti gli dèi, la violenza dell'ananche acquista una dimensione cosmica, si allarga all'universo intero, si proietta anche sugli immortali. Nel foglio vi ho riportato alcuni versi del Prometeo. Si riferisce al momento in cui il coro delle Oceanine, dopo che Prometeo ha in una lunga resis spiegato quali sono le sue benemerenze nei confronti degli uomini, come gli uomini abbiano appreso tutto ciò che sanno grazie al suo magistero. Prometeo è stato didascalo degli uomini, delle arti per gli uomini, la civiltà umana è un suo dono, e quindi manifesta tutta la sua desolazione per la triste situazione, angosciosa situazione in cui si trova. Le Oceanine cercano di consolarlo dicendo che ben presto però sfuggirà, potrà liberarsi da queste catene che lo serrano, e lui risponde: no, non andrà così, ancora non è destino che la Moira potente faccia come tu dici, infiniti dolori dovrò sopportare prima di sfuggire a queste catene. L'arte è troppo più debole del fato, tecne dananches ascenestera macro, una frase quasi oracolare che si potrebbe prendere come motto per la percezione, la concezione arcaica, greca arcaica della vita. E chi tiene il timone del fato? Le triplici parche e le erinni dalla buona memoria. Vuoi dire che Zeus è più debole di loro? Non potrà mai sottrarsi al destino, mai. La tragedia qui non inventa niente. Dicevo, questa nozione di ananche è in realtà precedente alla tragedia. Già Omero conosce la potenza della Moira e sa che anche gli dèi sono soggetti al destino. Vi ho riportato come secondo testo del foglio un passo molto bello, mi pare, del sedicesimo canto dell'Iliade. Questo è l'episodio della morte di Sarpedo, nel capo dei Lici, e Patroclo, lo scudiero di Achille, stanno per affrontarsi in duello. Gli dèi guardano dall'alto, osservano dall'alto la battaglia, Zeus in particolare. Zeus è il padre di Sarpedone, e naturalmente Zeus in quanto Dio, conoscitore del destino, sa bene che suo figlio sta per cadere, sta per morire sotto i colpi di Patroclo. Gemette, vedendoli, il figlio di Crono, pensiero complesso, e parlò ad Era, sua sposa e sorella. Ahimè, che il mio Sarpedone, il più caro tra gli uomini, è fatto che muoia per mano di Patroclo, figlio di Menezio. E il mio cuore, sconvolto, medita due pensieri nel petto. O portarlo via dall'aspra battaglia, vivo, e condurlo in salvo nella ricca terra di Licia, o lasciarlo ammazzare, ora, dai colpi di Patroclo. E gli rispose Era, Augusta, grandi occhi, terribile figlio di Crono. Strano discorso hai fatto. Un uomo mortale, da tempo votato al destino, tu vorresti sottrarlo alla morte, pianto infinito. Zeus capisce che Era ha ragione, e l'unica cosa che gli resta da fare è lasciare che Sarpedone muoia, perché così vuole il destino, e onorare il figlio morituro, facendo scendere per lui dal cielo gocce sanguigne. Per Eschilo e Sofocle, quindi per i primi due, in termini cronologici, i primi due rappresentanti della grande triade tragica, due poeti religiosi, tra virgolette, due poeti che evidentemente concepiscono il mondo in termini di devozione, non c'è contraddizione tra la percezione della vita come campo d'azione del destino e fede negli dèi. Quindi questa idea della Nanche che governa gli uomini non è però in opposizione a una fede negli dèi, nella giustizia degli dèi. Gli dèi infatti sono i garanti del destino, gli esecutori del destino, cui essi stessi in qualche modo sono soggetti. C'è un margine di mistero, gli uomini non possono cogliere tutti i passaggi di una catena di eventi dominata dalla Nanche, ma si può essere certi che c'è una sorta di preveggenza, di giustizia universale, che tutto è destinato a concludersi per il meglio. L'abbandono fiducioso agli dèi, la pietà, l'atteggiamento di pietà, risultano alla fine premiati. Sofferenze e disgrazie, che sicuramente caratterizzano la condizione umana anche per i giusti, anche per gli uomini giusti, non sono senza senso perché preparano al riscatto finale, oppure in alternativa puniscono coloro che si sono meritati una pena per la loro impietà. C'è quindi un equilibrio in ultima analisi, un equilibrio ultimo, una dice. E questa concezione, questa sorta di fatalismo di Eschilo e Sofocle, lascia però un margine alla responsabilità degli uomini. Clitennestra, per esempio, se pensiamo all'Orestea, quando decide di uccidere Agamennone, l'uomo che le ha ucciso la figlia, è il braccio della giustizia divina. Agamennone ha meritato la morte, si merita di morire, deve morire, perché su di lui gravano colpe oggettive e soggettive, grava un'eredità di colpa che gli proviene dalla sua appartenenza alla stirpe degli Atridi, e poi è stato eccessivo, si è comportato in maniera ubristica nella vittoria sui troiani. Peraltro Clitennestra si macchia di una colpa nefanda, perché uccide il marito, il capo dell'Oikos, il capo del sovrano della città, quindi sconvolge un ordine legittimo. E, elemento negativo che ulteriormente si aggiunge, si è incapricciata di Egisto, cioè quindi anche una sorta di colpa, un peccato di lussuria che si aggiunge alle sue altre debolezze. Oreste, quando uccide gli assassini del padre, fa vendetta del padre, è guidato dall'oracolo di Apollo che per certi versi lo costringe a compiere il matricidio. L'oracolo è terribile, minaccia terribili punizioni nel caso in cui Oreste non si attenga a queste indicazioni. Peraltro Oreste è consapevole della sua azione, aderisce liberamente alla sollecitazione di Apollo, quindi si merita la purificazione e l'assoluzione che poi alla fine lo investe. Non tutto è chiaro in questo meccanismo teologico, per così dire, e però è evidente che l'atteggiamento di Esquilo, ma anche di Sofocle, è molto evidente per Sofocle, soprattutto nei drammi cosiddetti della speranza, tragedia della speranza, prodotta nella fase finale dell'attività teatrale di Sofocle. In entrambi questi poeti la concezione della Nanker, la vita umana come fortemente condizionata dal fatto, non sottrae però l'uomo a un margine di responsabilità. Diversa è la prospettiva di Euripide. Oggi soprattutto di Euripide dobbiamo occuparci. In Euripide la Nanker è pur sempre connessa con gli dèi, ma non è riconducibile a un equilibrio cosmico. Naturalmente, come dicevo all'inizio, non è mia intenzione né mia ambizione proporvi un'interpretazione globale o vincente della drammaturgia di Euripide. Quello che cercherò di fare è di dirvi cose che mi sembrano fondate sui testi, in quella prospettiva di ricerca del senso che vi anticipavo, cose che forse ci permettono di capire il significato dell'attività di Euripide e il significato che questa attività veniva in quale prospettiva questi testi venivano recepiti dagli spettatori. Un modello ricorrente della drammaturgia di Euripide propone una vicenda controllata dall'inizio alla fine dall'azione divina, ma si tratta di un'azione arbitraria e persino frivola che non tiene conto degli uomini e del loro desiderio di riscatto, che non fa riferimento quindi a una sorta di diche universale, anzi il poeta esaspera, l'egoismo, la meschinità, la grettezza degli dèi che appaiono incapaci non soltanto di farsi amare ma anche di meritarsi rispetto. Dopo aver quindi così isolato gli dèi in una posizione di superiorità lontana e inattingibile, la vicenda si sposta decisamente sul versante terreno, la tragedia finisce per indagare la reazione degli uomini alla incomprensibile asprezza della Nanche. La tragedia indaga e mette in scena tenta di illuminare, di proporre lo sforzo degli uomini, dei personaggi umani, di dare un significato, almeno in termini umani, a ciò che viceversa sarebbe assurdità dolorosa. In larga misura la novità e la genialità dell'arte drammatica di Euripide consiste appunto in questo: la tragedia diventa analisi dell'uomo e delle sue categorie cognitive e affettive. L'uomo liberato dal controllo divino, non nel senso oggettivo, che anzi, dicevo, gli dèi determinano la vicenda dall'inizio alla fine, la controllano assolutamente, però infinitamente lontani, distaccati, assurdamente lontani. A questo punto gli uomini sono consegnati a una dimensione puramente umana e la tragedia ne indaga l'operato. Il tentativo di mettere ordine in ciò che viceversa sarebbe nonsense, puro nonsense. Prendiamo il caso dell'Alceste. L'Alceste è la più antica tragedia di Euripide che ci è pervenuta, fu rappresentata nel 438. Peraltro, bisogna sempre ricordare che noi non possediamo drammi giovanili di Euripide. La selezione che si è prodotta nei secoli ha fatto sì che di Euripide ci siano pervenuti soltanto drammi della maturità. Nacque intorno al 480, quindi nel 438 era nel pieno della sua maturità artistica. Qui nel caso dell'Alcesti la necessità, la nanche, è rappresentata dal dono di Apollo, che ha ottenuto dalle Moire di poter prolungare la vita di Admeto. Admeto, l'amico di Apollo, l'uomo più caro tra i mortali al Dio, ottiene questo privilegio grazie alla mediazione di Apollo, ossia di poter sottrarre alla morte, che pure gli toccherebbe per fatto, nel caso in cui un altro uomo, un altro mortale, accetti liberamente di morire al posto suo. E Alcesti, la moglie, si offre di far questo. Tutto ciò però appartiene all'antefatto. Euripide propone questo appunto in termini di ananche, di necessità. A Euripide non interessa discutere se davvero esista per Admeto, in quanto capo dell'Oikos e sovrano della città, un maggior diritto alla vita rispetto ai suoi familiari. Il dono di Apollo, che appartiene all'antefatto, è una sorta di capricciosa crudeltà inflitta a marito e moglie, priva, una crudeltà priva di un'autentica motivazione. E incomprensibile appare anche l'inerzia di Apollo davanti alle suppliche e alle sollecitazioni che da ogni parte gli arrivano. Sembrerebbe naturale che il Dio, se davvero è sensibile al dramma di Admeto, se davvero lo ama, se davvero intende privilegiarlo, dovesse intervenire per salvarlo, tout court, o salvare Alcesti. E questo atteggiamento è rappresentato per esempio dalle parole del coro che vi ho riportato sul foglio, i versi 218-225, è il primo stasio, una parte del primo stasio, ma è terribile, amici, terribile davvero. Ma le diamo ugualmente preghiere agli dèi, perché immensa è la potenza divina. Apollo Signore, trova un rimedio ai mali di Admeto, porta, sì, porta un rimedio. In passato ne trovasti uno, ancora una volta liberaci dalla morte, ferma, Ade assassino. E queste parole del coro ribadiscono questa tensione che verso un intervento di Apollo che dovrebbe in qualche modo esserci e che invece non c'è. È come se Admeto e Alcesti fossero due volte abbandonati dagli dèi, e in particolare dal Dio che più è loro caro, Apollo. Il Dio li colpisce con questo apparente dono che fa, questo, e poi è renitente alle richieste di aiuto. Gli sposi rimangono soli, sono soli davanti alla disgrazia, alla nanche. E tutta la prima parte del dramma registra la reazione di Admeto e di Alcesti alla sventura, il tentativo che entrambi, ma soprattutto Admeto, pongono in atto per trovare a questo punto un rimedio in termini umani, una soluzione in termini umani all'assurdità di quanto sta accadendo. Alcesti, nella scena di addio, di congedo, che è molto patetica, chiede e ottiene che nessun'altra donna prenda in futuro il suo posto, quindi si fa promettere da Admeto che non sposerà alcun'altra donna. Admeto aderisce naturalmente a questo invito della moglie e va oltre, si impegna a vivere nel perenne culto della sposa perduta. promette ad Alcesti che la sua vita futura sarà condotta nella perenne memoria di lei. Perché, e questo è il senso di quello che Admeto vuol dire, in realtà la morte non li dividerà, continueranno ad essere insieme grazie alla forza del loro amore, alla forza dell'affetto. L'amore che li lega è così grande da superare l'abisso della morte e quindi da superare la crudeltà della Nanke e degli dèi. Gli uomini, questo non viene detto in maniera esplicita, è molto chiaro, molto evidente, gli uomini hanno una forza mentale e affettiva tale da metterli al riparo dell'ingiustizia divina. Vi ho riportato questi versi molto, molto densi, versi 328-356, che contengono appunto il nucleo della promessa. Poiché lo sei stata da viva, anche da morte tu sola sarai mia moglie, e mai alcuna sposa tessala mi chiamerà marito al posto tuo. Nessuna donna al mondo, per quanto nobile e bella, di figli ne ho sufficienza. Prego gli dèi di ricevere conforto da loro, perché di te non ho potuto godere. Porterò il lutto della tua morte non per un anno, ma per tutto il tempo che mi resta da vivere, odiando colei che mi ha generato, detestando mio padre, perché mi amavano solo a parole, non nei fatti. Invece tu mi hai salvato, donandomi la cosa più cara. Posso forse non piangere, ora che perdo una sposa come te? Porrò fine alle feste, ai banchetti, alle corone, alla musica che riempiva la mia casa. Non riuscirei più a toccare la lira, né a esaltarmi al suono del flauto lidio, perché insieme a te se ne va la gioia della mia vita. Il tuo corpo, fedelmente ritratto dalla mano di abili artisti, sarà disteso sul letto. Io mi getterò su di esso e, stringendolo e chiamando il tuo nome, mi illuderò di avere tra le braccia la mia adorata moglie, pur non avendola più. Fredda gioia, forse, ma sufficiente ad alleviare la pena dell'anima. E apparendomi in sogno, farai la mia felicità. È dolce vedere le persone care, anche solo di notte, per il breve tempo che il sogno concede. Questa scelta di Admeto si rivela poi alla prova dei fatti impossibile, psicologicamente e affettivamente impossibile. Nelle scene successive, prima nel violento diverbio con il padre, nello scontro che diventa poi litigio con il padre Ferete, e poi nel rito funebre, quando assiste al funerale di Alcesti, quindi prima attraverso il confronto aspro con il padre che gli rimprovera l'incoerenza del suo comportamento, e poi nel momento del funerale Admeto si rende conto che la sua decisione di alimentare comunque, anche dopo la morte, nonostante la morte, una comunione d'affetti con Alcesti è irrealistica, è impossibile. Tornando a casa, nella casa vuota, fredda, dopo il funerale, Admeto capisce di non essere più un marito, ma un vedovo. La sua condizione non è quella di un marito ancora legato affettivamente alla sposa, ma un vedovo. La famosa battuta arti manzano, adesso capisco, verso 940, segna la conversione del personaggio, la conversione in senso tecnico, la presa di coscienza del personaggio. Non perché Admeto si penta di aver accettato il sacrificio della moglie, ma perché si rende conto che la sua speranza di essere superiore alla Nanke, di vincere la forza della Nanke con la forza degli affetti, era illusoria. Poi, naturalmente, la vicenda evolve in senso positivo, l'Alcesti è una tragedia a lieto fine, arriva Eracle che come peraltro anche Apollo ha anticipato nel prologo, che per amicizia verso Admeto, nei confronti del quale si sente in obbligo, affronta il demone della morte, Thanatos, in uno scontro fisico, e libera Alceste, la restituisce al marito. C'è questa scena finale molto, molto così, sospesa in realtà, che però insomma contiene pur sempre la restituzione di Alceste alla vita. Non è una scena di tripudio, sarebbe impossibile, ma è pur sempre un ritorno alla vita di Alcesti. Alcesti peraltro è una vera tragedia, nonostante il lieto fine e gli aspetti satireschi che sono stati sottolineati dagli interpreti. Alcesti, sappiamo, occupava il quarto posto della tetralogia, quindi il posto normalmente tenuto dal dramma satiresco. È una vera tragedia perché è giocata sull'inconsapevolezza e la finitudine umana, su questo principio fondamentale, tipicamente tragico, un principio fondativo dell'arte tragica, cioè l'idea per la quale gli uomini in realtà non solo non sono arbitri del loro destino, ma non controllano neanche mentalmente e affettivamente il loro destino, sono appunto, dipendono da forze a loro superiori. La vita umana è largamente governata da un ananche. Ippolito è un altro chiaro esempio di dramma costruito sul capriccio divino. Qui il modello, lo schema, è molto, molto evidente, molto esplicito. La vicenda è controllata da due divinità che se ne dividono gli estremi. Afrodite compare all'inizio, nel prologo, e spiega che è stata lei a disporre ogni cosa, a fare in modo che Fedra si innamorasse perdutamente di Ippolito, per vendicarsi della indifferenza oltraggiosa che Ippolito ostenta nei suoi confronti. Quindi tutta quanta la vicenda è proposta come un portato, un prodotto dell'azione violenta, arbitraria di Afrodite. Artemide si presenta nel finale, compare nel finale quando Ippolito sta per morire, quindi quando la vicenda ormai si è chiusa, compare Artemide per spiegare a Teseo e a Ippolito morente ciò che è accaduto. Le due dee, pur procedendo da intenzioni opposte, pur rappresentando due poli opposti, si corrispondono però profondamente nell'atteggiamento verso gli uomini. Sono entrambe preoccupate soltanto di se stesse, della loro regalità, e fredde, assolutamente fredde verso gli umani. Uscenamente fredde, dicono gli interpreti, questo aggettivo in particolare usato da Davide Susanetti per esprimere l'indifferenza divina. Né Artemide né Afrodite si sforzano di capire i sentimenti degli uomini. Euripide si ispira evidentemente al modello omerico, in particolare iliadico. Nell'Iliade soprattutto gli dèi sono vendicativi, meschini, iracondi, pettegoli. Su questo sfondo di divina indifferenza si apre uno spazio molto ampio alla vicenda tutta umana di Fedra e Ippolito. Quindi anche in questo caso la lontananza, la fredda lontananza degli dèi, che pure determinano gli eventi dall'inizio alla fine, lascia ampio spazio all'indagine delle reazioni umane. La tragedia è l'analisi di come gli uomini, lasciati soli, si sforzano di pilotare le loro vite in una certa direzione. E le loro scelte, peraltro, si rivelano velleitarie e fallimentari, come nel caso di Admeto. Fedra, in un lungo discorso, una lunga resis, spiega le iniziative che ha posto in atto per controllare la passione. Si propone come colei che tenta, che ha piena, che ha lucida coscienza di ciò che le accade e che è in grado di porre in atto iniziative per controllare la passione, preservare la propria virtù. E però poi cede alle lusinghe della nutrice e si affida a un piano irrealizzabile. Ippolito è un vero campione della castità, di questa virtù che lui interpreta in misura assolutamente estrema, e però questa castità esasperata, questa purezza portata alle estreme conseguenze, lo porta ad affermazioni grottesche, lo porta a un misoginismo assolutamente grottesco. Vi ho riportato un brano che mi sembra, che è molto famoso naturalmente, che mi sembra assolutamente splendido da un certo punto di vista. Ci vorrebbe un grande attore per leggere efficacemente questi versi, un grande attore che io non sono, però ci provo. Ah Zeus, perché hai creato le donne? Perché le hai messe nelle nostre case, belle in viso e marce dentro? Non avresti dovuto ricorrere alle donne per diffondere la razza umana. Per noi sarebbe stato meglio comprare i figli nei tuoi tempi, deporre tanto oro, ferro o bronzo e ricevere in cambio un figlio di valore corrispondente. Così avremmo potuto vivere in pace, senza donne tra i piedi. Ora invece buttiamo via i soldi solo per portarci in casa questa liattura. La donna è davvero una disgrazia. Serve una prova? Il padre che l'ha messa al mondo, che l'ha cresciuta, se ne sbarazza, come di un guaio. Sborsa la dote e la sistema altrove. E chi si è preso in casa la funesta creatura si diverte, poveretto, a coprire di gioielli quella statua di malvagità. Si affanna a procurarle vestiti e così dilapida il patrimonio di famiglia. Non mi stancherò mai di odiare le donne. Ripeto sempre le stesse cose? Non importa. Il fatto è che le donne, in un modo o nell'altro, sono sempre disoneste. Perciò, delle due l'una, o qualcuno insegna loro a essere caste, o lasciatemi dire tutto il male possibile. Dopo la ripulsa di Ippolito naturalmente respinge con disdegno, con disprezzo la proposta della nutrice, Fedra decide di uccidersi, ma anche di vendicarsi di Ippolito, che pure in realtà non le ha fatto nulla. Ippolito non è colpevole non è direttamente colpevole nei suoi confronti. In questi pochi versi che vi ho pure riportato sul foglio, si congeda dalla nutrice, prima di scomparire nel palazzo e poi di suicidarsi, appunto manifestando questa voglia di vendetta, questa voglia maligna di vendetta che in un certo senso la pone sullo stesso piano di Afrodite, la sua nemica, di Afrodite che l'ha rovinata. E tu non darmi cattivi consigli, oggi con la mia morte farò contenta Cipride, è lei che mi ha rovinata. Resterò vittima di questa dolorosa passione, ma morendo voglio fare del male anche a qualcun altro, perché non gli venga in mente di insuperbire le mie disgrazie. Dividerà questa malattia con me e allora imparerà ad avere un po' di misura. Fedra, appunto, vi dicevo, non si mostra meno meschina di Afrodite, e anche poi Teseo, l'altro personaggio che compare in scena, nel finale del dramma, non fa figura migliore, perché dopo aver pianto Fedra come la migliore delle spose, presta subito fede alle false accuse contenute nel messaggio lasciato dalla moglie e maledice il figlio senza neppure avergli parlato, senza neppure dargli la possibilità senza neppure avergli dato la possibilità di effettivamente di difendersi. Un'opinione diffusa, un'interpretazione diffusa della tragedia è questa. Nell'Ippolito l'assurdità capricciosa con cui gli dèi si muovono dimostra l'inconsistenza della loro natura. E l'intento di Euripide allora sarebbe di far riflettere gli ateniesi sulla inadeguatezza del modello divino rappresentato da divinità olimpiche tradizionali. Sarebbe quindi l'intenzione di Euripide, il messaggio, per così dire, che Euripide si propone di presentare al pubblico, all'uditorio, sarebbe un messaggio fortemente laico, fortemente critico nei confronti della religiosità tradizionale, del pensiero religioso tradizionale, assolutamente incongruo con un principio superiore, universale di giustizia, di coerenza. C'è però il forte rischio che questa sia un'interpretazione anacronistica, un'interpretazione moderna, anacronistica. Applicando la categoria di cui vi parlavo all'inizio di ricerca del senso, tentando quindi di adottare le categorie cognitive, interpretative dell'uditorio di Euripide, di entrare nell'enciclopedia culturale dell'uditorio di Euripide, credo che sia difficile condividere questa interpretazione. È molto improbabile che il pubblico ateniese capisse la tragedia così, in questi termini, e che questa quindi fosse l'intenzione del poeta. Ippolito è una figura importante della religiosità greca. Quando pensiamo a tragedia, quando consideriamo una tragedia, tragedia attica, che ha per oggetto il mito, drammatizza il mito, quindi i personaggi della tragedia sono gli eroi del mito, sono gli dei, ma anche e soprattutto gli eroi del mito. Dobbiamo tenere conto che il mito per i greci è qualcosa di molto diverso da ciò che è il mito per noi. E il mito poi, anche il mito antico, il mito greco, che noi naturalmente conosciamo, il mito è stato poi nelle varie epoche progressivamente reinterpretato in modi molto diversi, con operazioni assolutamente legittime. Nel mito sono stati individuati modelli, archetipi eterni, universali. Quindi costantemente si ritorna, anche la coscienza moderna costantemente ritorna al mito antico leggendovi significati di volta in volta diversi, con un'operazione che in termini di storia delle idee è assolutamente legittima, ma naturalmente la tragedia propone il mito, sente il mito alla maniera greca e non alla maniera moderna, questo è ovvio, e il mito è per i greci verità, è un racconto veritiero e veritativo. Ippolito, dicevo, è un personaggio importante della religiosità greca. A Trezene, che è il luogo in cui è ambientata la tragedia di Ippolito, Trezene quindi in Argolide, una città molto legata ad Atene, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista politico, a Trezene, una parte della popolazione ateniese, le donne e i bambini, i vecchi, le donne e i bambini, trovarono rifugio quando Atene fu invasa dai persiani, nel 480 e 479. Una parte della popolazione si rifugiò a Salamina e un'altra parte della popolazione si rifugiò a Trezene. Da Trezene proviene, secondo il mito, Teseo, che è naturalmente l'eroe capostipite di Atene. Attenzione, Ippolito era una figura importante, era l'eroe cittadino, titolare di un tempio nel recinto che ospitava anche un tempio di Apollo, Apollo Epibattese. Andate a Trezene, non so se mi è capito di andare a Trezene, devo dire che non è proprio una meta ricorrente del turismo greco, anche del turismo culturale, però è a torto. Io stesso sono andato per la prima volta solo un paio d'anni fa, devo dire che è un luogo bellissimo, un luogo davvero notevole, anche perché è così poco frequentato. Sono due, insomma, i punti da visitare, uno di interesse più ellenistico e invece uno di interesse classico, appunto questo santuario di Ippolito, accanto al quale sorgeva anche il tempio di Asclepio, quindi l'Asclepieion, è un luogo molto 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 suggestivo. C'è questo recinto, questo temenos con il tempio di Apollo, il tempio di Ippolito, sappiamo che alla vigilia delle nozze le ragazze di Trezene sacrificavano una ciocca dei loro capelli all'eroe Ippolito, una sorta di rito di passaggio. Il suo culto era strettamente associato con quello di Afrodite, non di Artemide. Nel culto, nella pratica cultuale greca, Ippolito è associato ad Afrodite e un tempio di Afrodite sorgeva a poca distanza, a poche decine di metri, dal temenos di Ippolito, subito oltre lo stadio, un tempio di Afrodite Cataskopia, Afrodite che guarda, che traguarda, che spia. Perché Afrodite naturalmente è la dea che presiede al matrimonio. Afrodite nella religiosità greca è la dea dell'amore, naturalmente dell'attrazione sessuale, ma soprattutto nella sfera matrimoniale, quell'attrazione sessuale che rende interessante il matrimonio e che quindi favorisce poi la procreazione dei figli. Afrodite non è la dea dell'amore nel senso del piacere sensoriale, insomma, ma in questa prospettiva anche istituzionalizzata. E anche ad Atene, Ippolito era associato nel culto ad Afrodite. Il santuario di Afrodite Pandemos, Afrodite di tutto il popolo, che era molto frequentato, sorgeva sul fianco meridionale dell'Acropoli, sopra l'Odeion di Erode Attico, dove poi fu costruito l'Odeion di Erode Attico. Se avete presente l'Acropoli, sicuramente sì, molti di voi sicuramente hanno presente l'Acropoli, se avete presente l'Odeion di Erode Attico, ecco, subito sopra c'era il tempio di Atene, di Afrodite Pandemos, e lì accanto c'era la tomba di Ippolito, e infatti il tempio di Afrodite era detto anche Efippolito. La vicenda del dramma, dunque, è costruita su una situazione volutamente paradossale. Questa ostilità di Ippolito per Afrodite, nemica, dea nemica, Ippolito dedito invece soltanto al culto di Artemide, alla castità, non corrisponde alla religiosità, alla pratica culturale e al sentimento religioso. Il pubblico sa che Ippolito non è un nemico di Afrodite, bensì una figura del suo corteggio. A essere posto a tema, quindi, non è l'assetto divino, che è evidentemente fittizio e quindi poco significativo, ma l'intreccio umano. Ippolito, che questo Ippolito naturalmente, che crede di sapere come dovrebbe e non dovrebbe comportarsi un dio, e che perciò condanna Afrodite perché non, il suo comportamento non è coerente con quello che dovrebbe essere a suo giudizio lo statuto divino, esprime poi giudizi grotteschi, l'abbiamo visto, sulla sessualità e il rapporto tra i sessi. Fedra si presenta nel suo discorso come colei che non cede al capriccio degli dèi, che ha la forza di mantenersi fedele ai suoi principi, però poi, abbiamo visto la prova dei fatti, si affida ai maldestri tentativi della nutrice. Teseo compare sulla scena come pellegrino, devoto, ritorna con la corona in capo perché è reduce da una feoria, e poi però sfrutta la potenza divina, quei tre desideri che suo padre Poseidone gli ha regalato, gli ha concesso, per soddisfare un assurdo scatto di iracondia. Il senso della tragedia quindi sembrerebbe essere piuttosto questo: le scelte degli uomini, lasciati liberi di agire a loro piacimento, perché non più soggetti a una diche superiore, si rivelano confuse, contraddittorie e devianti. Non so come dobbiamo procedere, nel senso che la maggior parte di voi, voi siete in larga maggioranza studenti, quindi possiamo, credo, essere anche abbastanza informali nel nostro atteggiamento reciproco. Potete dirmi veramente se avete voglia di ascoltarmi ancora un po', o se siete stanchi, insomma, avanti. Sì, pensavo di, se ho il suo tempo, di dedicare un po' di parole anche a un altro paio di drammi, l'Eracle, e lo Ione, se avremo tempo. Lo Ione che è una tragedia relativamente poco studiata, in realtà no naturalmente, ma insomma considerata minore rispetto ai grandi drammi euripidei, e che però invece, almeno dal nostro punto di vista, è sicuramente interessante. L'Eracle invece è uno dei drammi euripidei più studiati e che più vengono utilizzati dagli studiosi appunto per proporre questa idea, questa percezione di Euripide come critico, come poeta fortemente critico della religiosità tradizionale. Sapete che c'è naturalmente nella storia interpretativa della tragedia di Euripide questa ipotesi di un Euripide razionalista, Euripide sofista, Euripide razionalista, laico, intellettuale laico, che sviluppa un'interpretazione della tragedia molto diversa da quella dei suoi due grandi predecessori, Eschilo e Sofocle, poeti devoti. E l'Eracle è sicuramente uno dei drammi che più spesso vengono utilizzati per una simile lettura. Sappiamo tutti naturalmente la trama dell'Eracle, questa prima parte, la tragedia in cui Eracle arriva finalmente a Tebe, lungamente atteso, in un momento di grande tensione, un momento molto, molto drammatico per la sua famiglia, per sua moglie Megara, i suoi figli, suo padre Anfitrione, che sono minacciati di morte dal tiranno Lico. Lico che ormai è convinto che Eracle non sia morto, non è convinto di non doverlo temere, e crede di poter agire liberamente contro i familiari di Eracle. E invece, naturalmente, l'eroe, a lungo lontano e tanto atteso, tanto invocato dai suoi, arriva e fa giustizia, uccide il tiranno, A questo punto la tragedia sarebbe chiusa in maniera molto poco tragica, e però si riapre con l'assalto di follia che colpisce Era, che è per volontà di Era, quindi anche qui abbiamo l'intervento diretto, violento, molto invasivo di un dio, Era in questo caso, che assurdamente, in maniera assolutamente arbitraria, ingiustificata, capricciosa, interviene a sconvolgere il piano d'azione degli uomini, la vita degli uomini. Era manda Lissa, che colpisce con un assalto di follia Eracle, travolto dalla pazzia, Eracle uccide i suoi figli e sua moglie. Ucciderebbe anche Anfitrione se non intervenisse Atena, la dea che sempre lo accompagna. Atena lo tramortisce, impedendogli almeno di compiere quest'altro e ancora più terribile delitto. Eracle perde conoscenza a questo punto, Anfitrione e i servi ne approfittano per legarlo, perché temono che una volta sveglio l'eroe possa compiere altri atti incontrollati. Quando Eracle si sveglia, invece, ha riacquistato il senno, ha riacquistato coscienza, è tornato in sé e naturalmente deve affrontare la dolorosissima constatazione, presa di coscienza di quanto ha fatto. E questo è il momento tragico, naturalmente, il momento tragico. A questo punto Eracle maledice gli dèi, maledice Era che l'ha rovinato, e ripudia anche Zeus, suo padre, il suo vero padre, Anfitrione il suo padre putativo, maledice, ripudia Zeus che non ha saputo o voluto proteggerlo, e dice di volersi considerare in tutto e per tutto figlio del suo padre putativo Anfitrione, che non l'ha mai abbandonato. Quindi, dovendo scegliere tra un padre divino, Zeus, il più grande tra gli dèi, naturalmente, essere figlio di Zeus è massimo onore, massimo privilegio, e invece il padre mortale Anfitrione, era che a questo punto si dice assolutamente deciso a scegliere Anfitrione, perché Anfitrione è l'unico che sia stato veramente padre nei suoi confronti, che l'abbia assistito, che non l'abbia mai abbandonato, che l'abbia riscaldato col suo affetto, mentre Zeus è rimasto lontano, non ha fatto nulla per lui. Sono, naturalmente il discorso di Eracle è ampio, complesso e articolato, vi ho riportato sul foglio alcuni versi. Danzi pure l'illustre sposa di Zeus, battendo col suo calzare il fulgido suolo dell'Olimpo. Ha ottenuto il suo scopo, ribaltando dalle fondamenta la sorte del primo uomo di Grecia. Chi potrebbe rivolgere le sue preghiere a una simile dea? Per una donna, gelosa degli amori di Zeus, ha distrutto il benefattore della Grecia, che non si era macchiato di nessuna colpa. E poi, più avanti, qualche decina di versi più avanti, replicando a Teseo, a questo punto arriva Teseo, grande amico di Eracle, che è informato di quanto è accaduto, arriva da Atene e per manifestare la sua amicizia, la sua solidarietà ad Eracle, Eracle vorrebbe uccidersi. A questo punto Teseo invece lo abbraccia, gli fa sentire tutto il calore della sua amicizia e lo invita a continuare a vivere, perché ha ancora molto da dare ai suoi, agli amici, alla Grecia. Gli dice di venire con lui ad Atene e a iniziare una nuova vita. E Teseo tenta di consolare per quanto è possibile Eracle, spiegandogli che anche che questa necessità che investe gli uomini, questa nanche che travolge gli uomini, in realtà colpisce anche gli dèi devono sottostare al destino e quindi sono imperfetti. Eracle si ribella a queste parole di Teseo, dice che questa prospettiva è inaccettabile, il Dio, se veramente è un Dio, non ha bisogno di nulla. Questi sono racconti meschini dei poeti. E appunto l'interpretazione che spesso viene data dell'Eracle è questa: la tragedia sarebbe allora un inno alla dimensione umana della vita. La religione è un'illusione, un inganno, qualcosa che non serve a nulla e di cui bisogna liberarsi. Euripide trasferirebbe al teatro, alla tragedia, Weltanschauung laica dei sofisti. Il motto del pensiero sofistico è l'uomo è misura di tutte le cose, e questo principio verrebbe trasferito da Euripide al teatro, e l'Eracle sarebbe allora un dramma che pone al centro l'uomo. Gli dèi sono freddi, lontani, meglio rinunciare, non hanno nulla né da dirci né da darci, meglio rinunciare ad essi e concepire la vita in termini esclusivamente umani, aprire le braccia agli uomini e a quanto essi possono dare. E però, anche in questo caso, a me sembra difficile che Euripide voglia che la ricerca del senso possa andare in questa direzione. Mari Lefkowitz è una studiosa che, molto nota naturalmente, che ha pubblicato questi ultimi anni, non proprio recentissimamente, ma è un libro del 2001-2002, un saggio che si intitola Dei greci vite umane, che è stato tradotto anche in italiano, non a proposito dell'Eracle, ma più in generale dell'intera tragedia attica, spiega che gli dèi sono, gli dèi come sono percepiti in generale dalla mente greca e come anche la tragedia, in particolare la tragedia euripidea li ritrae, sono capricciosi, volubili, gelosissimi, quindi imperfetti, diremmo, ma sono pur sempre un punto di riferimento irrinunciabile, perché solo essi garantiscono, sia pure con tempi diversi, tempi e modi diversi da quelli che sarebbero graditi agli uomini, una forma di giustizia. Cioè, in sostanza cosa dice la Lefkowitz? Dice, noi non dobbiamo giudicare gli dèi greci con i nostri parametri, ma dobbiamo renderci conto, accettare il fatto che per i greci andavano bene così, perché pur agendo appunto con modi diversi e in termini quindi a volte difficilmente comprensibili o incomprensibili o misteriosi, sono pur sempre l'unica entità in grado di assicurare una forma di giustizia. Ora, nel caso della tragedia, se vogliamo applicare quella ricetta della ricerca del senso, dobbiamo tener conto dell'enciclopedia culturale dei greci, del pubblico, dell'uditorio a cui la tragedia si rivolge, quindi questi sentimenti condivisi, ma dobbiamo anche tener conto del contesto. La tragedia è destinata alla performance, è destinata a essere rappresentata a teatro davanti a un uditorio nell'ambito delle feste dionisiache, quindi secondo un rituale che è cittadino ma che è anche religioso, è sostanzialmente un gesto di religiosità la tragedia attica. Vi ho riportato nel foglio, subito dopo il passo dell'Eracle, i versi finali del Filottete di Sofocle. Filottete fu rappresentato da Sofocle nel 409, quindi è uno degli ultimi drammi. L'Eracle di Euripide è sicuramente precedente, non conosciamo la datazione precisa, ma intorno al 415-416, chiaramente sono due drammi diversi rappresentati in anni diversi, da autori diversi, e sarebbe assolutamente assurdo metterli in rapporto uno con l'altro in termini interni, far dialogare internamente i due testi. Però invece nei termini di percezione dell'uditorio, di risposta dell'uditorio, credo sia un'operazione non illegittima. E Raclè che compare nel finale Filottete per convincere Filottete, il suo amico più caro, colui al quale morendo, ma in realtà Eracle non muore naturalmente, perché poi sale all'Olimpo, viene divinizzato, è un dio, Eracle è un dio, è colui al quale Eracle lascia il suo arco, le sue frecce, la sua arma più preziosa. Filottete, anche alla fine della tragedia, nonostante l'azione di Neottolemo, che gli mostra simpatia, affetto, che mostra di aver capito il suo dramma umano, Filottete non è ancora molto esitante ad accettare quello che in realtà è il suo destino, ad accettare di tornare a Troia, abbandonare l'isola di Lemno, dove è stato in solitudine per 10 anni, ferito, malato, e a tornare alla dimensione eroica, perché è ancora pieno di rancore nei confronti degli amici, dei compagni che l'hanno tradito. E compare Eracle dicendogli che però lui deve superare questa renitenza e fare questo passo, perché così si vuole per lui. Ed Eracle, per convincerlo, cita il suo stesso esempio. Prima di tutto ti ricorderò le mie sventure. Dopo aver sofferto quante fatiche, ad una, ho avuto gloria immortale, come puoi vedere. Anche tu, sappilo bene, devi patire altrettanto per avere da tante pene vita gloriosa. Le sofferenze che Filottete ha patito, gli dice Eracle, non sono in realtà state insensate, sono il prezzo da pagare per questo riscatto che gli è dovuto e che lui deve vivere. Credo che la stessa cosa si possa estendere all'Eracle Euripideo. Eracle è un eroe, torniamo al discorso della enciclopedia culturale, cioè alle convinzioni diffuse, al sentimento comune, condiviso dei greci. Eracle è un eroe che grazie ai propri meriti e alla discendenza da Zeus è diventato un dio tra l'altro molto amato a livello popolare. Eracle è un dio popolare, un dio a cui ci si rivolge nel quotidiano per avere soccorso nelle contingenze quotidiane della vita. È un dio, gli dei naturalmente nel politeismo greco, gli dei hanno qualcosa in comune tutti quanti, condividono una divinità ovviamente, quindi c'è qualcosa che li accomuna, poi ciascuno, siete stanchi, devo interpretare queste uscite come una, è possibile, sì, probabilmente sì, mi avvio alla conclusione anche perché ho superato quell'ora che ci eravamo riproposti, sì, mi avvio alla conclusione. Questa non è la prima volta che mi capita di parlare qui al Centro Culturale di Milano. Mi era capitato una decina d'anni fa, sempre sulla tragedia, in una prospettiva un po' diversa. Mi aveva invitato un collega, Università Cattolica, il professor Bona Castellotti, che nell'introdurmi e nel presentarmi all'uditorio mi aveva fatto un cenno molto, molto chiaro, inequivocabile con la mano, dicendomi un'ora, cioè a dire non superare per favore i 60 minuti di esposizione, quindi è come se me lo vedessi qui adesso, a ripetere il gesto apotropaico. Sì, vi dicevo, è un eroe, un dio compagno. Gli dei, dicevo, si differenziano naturalmente l'uno dall'altro. Non so, Apollo è il dio della differenza, è il dio che interpreta, per così dire, che interpreta il ruolo divino nel senso di una distanza. È il Dio nella sua incommensurabilità, il Dio che forse più di tutti gli altri rappresenta l'incommensurabilità divina nei confronti dell'umano. Quindi è il Dio lontano che sorprende, travolge, inattingibile. Infatti, ulegei, semainei. Apollo ulegei, non parla, semainei, dà segni. Non condivide con gli uomini neppure il linguaggio. Invece poi ci sono divinità vicine, compagne, Hermes, per esempio, e Eracle. Eracle è un dio compagno, un dio amico. Ora, naturalmente gli spettatori, quando vedevano una tragedia che aveva protagonista Eracle, non potevano non percepire Eracle così. Quindi questa scena finale con Eracle che se ne va, abbracciato a Teseo, dopo aver ripudiato il suo sangue e quindi il suo destino, non può essere un'apertura a un orizzonte positivo. Può essere solo la dimostrazione di quanto gli uomini sbaglino quando pretendono di sostituire le categorie divine con quelle umane. Persino il più grande tra gli eroi si smarrisce e sconfessa se stesso quando si rivolta contro gli dèi. Sono proprio i racconti meschini dei poeti, cioè la tradizione mitica, il fondamento della sua gloria. Avevo pensato di parlarvi anche dello Ione, magari invece ne possiamo per un momento soprassedere e magari recuperare semmai qualche accenno allo Ione nel dibattito. Non so se il discorso che ho tentato di fare sia a questo punto sufficientemente chiaro. Cosa c'entra la responsabilità di cui avevo promesso di parlare nel titolo? E c'entra in questo senso la tragedia di Euripide, che apparentemente, perlomeno questa tipologia, questo modello tragico di cui abbiamo parlato, che è riproposto da Euripide in varie sue creazioni artistiche, apparentemente apre uno spazio grandissimo alla responsabilità umana, libera gli uomini, apparentemente libera gli uomini, libera rappresentando la vita umana come determinata da un capriccio incomprensibile, arbitrario, lontano degli dèi, apparentemente libera gli uomini, libera, dà uno spazio grandissimo alla risposta libera degli uomini, e quindi apparentemente amplia moltissimo il margine di responsabilità degli uomini. E peraltro la tragedia acquista senso proprio nella misura in cui alla fine rivela come questa responsabilità sia difficile se non impossibile, come l'uomo lasciato a se stesso non sia in grado di costruirsi un senso, di dare un senso alla propria vita. In questa prospettiva, se non ho sbagliato completamente, naturalmente, se non è completamente centrata la mia lettura, che vorrebbe essere però un ritorno al senso originario, anche la tragedia di Euripide è una tragedia religiosa, è una tragedia religiosa, perché riflette e fa riflettere sulla finitudine umana. Bene, vi ringrazio per l'attenzione.
Se ci sono domande.
Sì. Prego.
scusare, rispetto a questo senso di responsabilità, una cosa che mi aveva lasciato un po' perplessa.
Sì.
Cioè, nell'ipotesi, dopo che Teteo ha deciso di suo figlio, ci viene detto tu comunque non eri colpevole, non sei colpevole di questa uccisione, perché comunque tu eri posseduto dalla forza dell'odio. Quindi non ne sei colpevole perché non lo sapevi. E la mia domanda è, anche se tu eri colpevole di questa forza dell'odio, che gli faceva vedere quello che lei aveva potuto essere negativo, disposto, però non sapeva cosa stava facendo, cioè stava comunque uccidendo il figlio, cioè aveva un istinto naturale, non poteva dire che sto uccidendo il figlio, per quanto secondo me sia colpevole, non è stato. Volevo capire quanto questo istinto naturale incidesse.
Sì. Sì. Ma dunque, secondo me, non è tanto il caso, cioè non tenterei di fare un'analisi quasi psicologica dei personaggi nei vari momenti dell'azione, ma mi sembra che una lettura debba tenere conto soprattutto della vicenda nel suo complesso. E tornerei, anche per rispondere a questa domanda, a quella prospettiva che avevo cercato di sviluppare nella mia esposizione. Pensiamo alla tragedia nei termini in cui effettivamente prendeva consistenza. Restituiamo la tragedia alla sua dimensione storica, originaria. È un testo composto da un poeta su committenza pubblica. La tragedia attica è composta su committenza pubblica, i poeti sono sottoposti a una selezione da parte di un funzionario, di un pubblico funzionario, di un magistrato ateniense. Poeti che vogliono partecipare al concorso tragico devono candidarsi, segnalare la propria candidatura, la propria questa loro intenzione con molti mesi di anticipo, in modo che la loro candidatura sia valutata da un magistrato che poi decide quali poeti ammettere al concorso, a quali poeti dare il coro. Quindi questo rende molto evidente la cifra pubblica dello spettacolo. E poi la tragedia viene rappresentata, sono quattro tragedie, quindi ogni giorno, ogni mattina vengono rappresentate quattro tragedie, una dopo l'altra, nel teatro di Dioniso, all'aperto, in questo teatro all'aperto, davanti a 15.000, 20.000 spettatori. Cioè la tragedia attica è qualcosa di molto, noi potremmo dire, di molto popolare. Non so, io credo che un equivalente, se vogliamo cercare un equivalente nello spettacolo moderno, possa essere l'opera lirica. Cioè, la tragedia è un drammone. È un drammone. Non è. Certo che poi i drammaturghi sono degli artisti, sono dei grandi artisti. C'erano anche le musiche, c'era anche il fascino delle musiche che per noi sono completamente perdute, che invece devono essere importanti anche nel suscitare emozioni, nel guidare la risposta, la reazione del pubblico. Però la vicenda è una vicenda che ha senso proprio nelle sue grandi linee. Cioè l'Eracle, credo che sia soprattutto questo, mi sembra l'Eracle, il grande eroe Eracle, che torna tanto desiderato, tanto atteso, ammazza il tiranno, quindi si comporta come giusto che Eracle si comporti, e poi viene travolto dalla follia, e poi nel finale addirittura rinnega suo padre. Questo colpisce l'uditorio, naturalmente. Colpisce un ritorno. Ora, anche nel caso di Ippolito, credo che questi siano i criteri da applicare. Quello che lei dice è sicuramente giusto, però credo che l'azione di Teseo sia da intendere nel senso del padre che uccide il figlio, che provoca la morte del figlio, che cedendo a uno scatto di ira usa la potenza, il privilegio che gli è stato dato per E quindi anche Teseo si aggiunge agli altri personaggi che si comportano in maniera alla fine irriflessiva, che non fanno buon uso della libertà che viene loro data, che apparentemente viene loro data.
Volevo capire se il tema di giustizia che emerge nelle tragedie corrisponde veramente al criterio di giustizia che i greci sentivano nei loro riguardi, insomma, cioè se il criterio di giustizia delle tragedie questa anche se corrispondesse a un criterio di giustizia interno alla, sì, alla mentalità greca effettivamente, cioè, al uomo, voglio dire.
Sì.
E poi volevo chiedere anche un'altra cosa, capire come si è arrivati alla genialità della forma del teatro per esprimere queste tematiche tradizionali, insomma, che riguardano la tradizione greca.
Sì. La ringrazio molto, soprattutto di questa seconda domanda, anche la prima naturalmente, però ci mancherebbe altro, però la seconda domanda mi corrisponde particolarmente perché mi permette di dire una cosa che non ho avuto tempo di dire, che invece secondo me questo tipo di tematica è importante. Sul primo punto la giustizia, certo, è una percezione diversa dalla nostra naturalmente, la percezione greca arcaica e classica di giustizia è diversa. Non è una giustizia che metta tutto a posto, proprio capillarmente, che è qualcosa di più, come dire, di più... Anzitutto, giustizia significa diseguaglianza, nel senso che gli uomini sono diversi, hanno diversi destini, diversi meriti, diverso valore, e quindi fare giustizia significa attribuire a ciascuno ciò che gli compete, quindi parti diverse. Quindi giustizia non ha a che fare con uguaglianza, anzi l'uguaglianza è la massima ingiustizia, perché passa sopra qualcosa che è una differenza che naturalmente è. Inoltre poi la giustizia non è mai un meccanismo perfetto, che in maniera assolutamente controllata, quindi passaggio dopo passaggio, metta a posto tutto secondo un disegno cosmico. Ma è qualcosa che rispetta i valori in ultima analisi, che in ultima analisi rispetta i valori, pur lasciando margini di più opachi. Senza contare che i testi letterari, tutti i testi letterari, la tragedia in particolare, focalizzano di volta in volta singole figure, singoli problemi, e quindi il discorso, anche il discorso della giustizia, si applica sempre al caso particolare, naturalmente... rimandando a un principio più generale, ma si applica al caso particolare. Quindi se perché il cerchio si chiuda per un certo personaggio, è necessario che un altro personaggio subisca un'ingiustizia in un certo senso, ciò non conta, perché il cerchio si è comunque chiuso nella prospettiva che più interessa e su cui converge l'attenzione. Quanto al secondo punto, è una cosa che così mi ero ripromesso di dire se ci fosse stata la possibilità, e cioè noi abbiamo parlato, come comunemente si fa, della tragedia nei termini dei testi, cioè abbiamo analizzato questi testi, le vicende tragiche, e abbiamo cercato di ragionare su di esse. Ora, la tragedia consiste peraltro, però, in una performance, abbiamo detto, in una drammatizzazione del mito. Questo è un discorso che era molto caro al mio maestro Dario Del Corno, e così, siccome oggi ho detto cose che probabilmente non gli avrebbero fatto piacere, sentivo il suo dissenso, sentivo gravare su di me il suo dissenso, da parte soprattutto dell'Eracle, abbiamo parlato tante volte, lui lo sa, che la penso diversamente sull'Eracle, e invece ci tenevo a dare spazio a questa che è una sua intuizione, una prospettiva che lui ha sviluppato spesso, di cui parlava anche con noi. Cioè, l'idea di Del Corno è che la tragedia, in quanto drammatizzazione del mito, produce una sorta di paradosso. Il mito per i greci è qualcosa di accaduto, di pregresso. Il mito è una verità, sono accadimenti che si sono verificati nel passato, in un passato lontano, remoto, in un certo senso atemporale, ma innegabile. È qualcosa che è un dato, un pregresso, che può essere soltanto accettato, che si sa che è così. La tragedia rappresenta il mito, quindi l'accaduto, lo rappresenta nella realtà fittizia del teatro come se accadesse sotto gli occhi dello spettatore, come se accadesse nell'hic et nunc del tempo reale. Quindi mette insieme, giustapone in maniera paradossale, il passato, il destino e il presente. Gli spettatori quindi sono in una condizione molto particolare, gli spettatori della tragedia assistono, come se accadesse sotto i loro occhi, a qualcosa che in realtà è già accaduto e che loro conoscono, di cui conoscono l'esito e controllano perfettamente. Condividono quindi, diceva Del Corno, per tutto lo spazio della rappresentazione, una sorta di privilegio divino. Come gli dèi dall'alto assistono alle vicende umane, sapendo già, in virtù della loro prescienza, come andranno a finire, così gli spettatori a teatro assistono alla vicenda controllandola dall'inizio alla fine, perché sanno come finirà, sanno che Edipo ha ammazzato suo padre, si è unito a sua madre. Quindi ciò che per i personaggi è vita vissuta, è tourbillon di eventi che sconvolgono la coscienza, quindi tutto il drammatico della vita vissuta momento dopo momento, per gli spettatori invece è già accaduto. C'è l'accostamento di queste due dimensioni temporali che produce la tragedia. La tragedia in questa prospettiva non è tanto quello che succede sulla scena, quello che interviene tra i personaggi, ma quello che si produce nella coscienza dello spettatore, perché poi lo spettatore naturalmente, uscendo da teatro, abbandonando il teatro, non può non aprire una finestra su se stesso, non può non chiedersi se anche per sé, per il suo vissuto personale, la sua vita personale, non valga quello a cui ha assistito pochi minuti prima. Se anche lui non si affanni nella sua esistenza per qualcosa che in realtà è già stato determinato, è già scritto. Se quindi la condizione dei personaggi tragici non possa essere trasferita anche a lui. E il conflitto tragico in cui consiste l'essenza stessa della tragedia, è questo, è questo che si determina nella coscienza dello spettatore più che non nella coscienza del personaggio. Il personaggio non esiste, si fa finta che esista, mentre lo spettatore esiste. Ricordo che una volta, scusate, completo la risposta, ricordo che una volta avevo parlato di questi temi in un convegno, come succede naturalmente, e tra i presenti, perché poi avrei parlato a sua volta, che lui partecipava al convegno, c'era Edoardo Sanguinetti, che poeta, un intellettuale, un personaggio molto, molto importante della nostra cultura. E Sanguinetti era intervenuto in maniera molto critica, dicendo che no, ma non è proprio così, non è esattamente così, che il mito non è così fisso, non è vero che il mito è fisso, perché ci sono tante varianti, tante versioni del mito, quindi questa identificazione tra mito e destino, che è un'idea, un'intuizione del corno, non corrisponde alla realtà. E invece Sanguinetti insisteva proprio sulla dimensione del conflitto, del contrasto, del conflitto, del dilemma, così come si determina sulla scena, tra personaggi. Diceva Sanguinetti che la tragedia greca, almeno le tragedie greche che più hanno lasciato il segno, che più ci fanno pensare, più ci fanno riflettere, sono quelle in cui c'è proprio il conflitto. Questo però non è vero assolutamente, certo se uno fa una selezione, dice, seleziona solo un certo numero di drammi, allora può essere vero, non so, se uno pensa ad Antigone, il contrasto Antigone-Creonte, questo insanabile conflitto, il dilemma tragico Antigone e Creonte, questo evidentemente vale, oppure Medea e Giasone, conflitto fra Medea e Giasone, e molte tragedie sono costruite così, ma ci sono altre tragedie in cui non c'è il conflitto, non c'è un conflitto in termini simili, lo so, anche nello stesso Edipo Re, non c'è un conflitto, mentre invece il conflitto c'è sempre per lo statuto stesso della tragedia, per ciò che la tragedia è costitutivamente, nell'animo dello spettatore. Lo spettatore, avete presente quello che dice Gorgia? Che il teatro è un inganno, la tragedia in particolare è un inganno però in cui chi si lascia coinvolgere, travolgere, ottiene maggior vantaggio, ottiene maggior utile di chi invece si sottrae a questo inganno. Ecco, questo motto di Gorgia credo che si possa interpretare, si debba interpretare appunto in questo senso, cioè lo spettatore applica a se stesso, è come un lampo che si apre nella sua coscienza, vedendo l'eroe tragico che crede di vivere, ma in realtà è vissuto, subisce la vita, mentre crede di interpretarla, di produrla, e lui, lo spettatore, lo sa, lo capisce, perché controlla gli eventi, naturalmente non può non chiedersi se ciò non valga anche per lui, anche per se stesso. E in questo dilemma, in questo presa di coscienza drammatica di sé, consiste il paradosso tragico. Teca.
Forse è una domanda un po' decorniana.
In che senso?
No, nel senso che è sull'ultima affermazione che ha fatto quando parlava della tragedia di Euripide come religiosa anch'essa.
Sì.
Che è religiosa perché riflette, fa riflettere sulla finitudine umana, diciamo, sulla finitezza umana. Quindi questo è stato un po' il tratto che lei ha individuato anche come protagonista, per esempio, nell'Alcesti, con i ricordi, che ha scoperto il mondo di essere nulla,
cioè
il potente di tutto questo. Però mi chiedevo, ma l'uomo come fa a questo punto ad essere religioso, esprime una domanda religiosa dopo che abbiamo visto aver trattato gli dèi come degli esseri che sono incapaci di rispondere a questa piccoletta? Non so se si capisce.
Sì, l'ho capito, ma perché gli dèi non sono così in realtà. Cioè, questa rappresentazione del mondo divino non corrisponde al sentimento religioso condiviso. È un escamotage teatrale, letterario, per aprire una possibilità d'azione agli uomini che però si rivela inconsistente.
Questo non si capisce dal testo, ma dalla natura di
sì. Sì, se pensiamo appunto all'enciclopedia culturale del pubblico, cioè io non riesco a accettare l'idea che nell'Atene della seconda metà del V secolo ci possa essere una tragedia, quindi quando si parla di tragedia si intende appunto quello che abbiamo detto, che si propone di criticare il sentimento religioso condiviso. Com'è possibile? Mi sembra una sovrainterpretazione moderna, che naturalmente è legittima dal punto di vista un regista che mettesse in scena l'Alcesti, ponendo l'accento sulla virtù eroica di Admeto, su questo eroismo che Admeto pone, potrebbe anche essere condivisibile. Dobbiamo distinguere ciò che la tragedia ci può suggerire, le suggestioni che può destare in noi come uomini moderni, come contemporanei, cioè secondo la nostra enciclopedia culturale, e invece la ricerca del senso originario. Non sono due cose, sono due cose distinte naturalmente, non è che c'è un'opposizione naturalmente, non è che si possa fare una cosa, si debba fare una e non si debba fare l'altra, si possono fare tutti e due naturalmente, però quando andiamo in cerca del senso della tragedia, credo che si debba tenere conto soprattutto di questo. Ecco.
Per l'enciclopedia mentale.
Enciclopedia mentale?
Sì. Cos'è la composta c'è? La trasgressione di una legge che non c'è, di ebbe ancestrali, vogliamo l'incesto,
sì.
O è semplicemente la mancanza di
questo è troppo difficile. No, certo, non capisco. È troppo difficile rispondere. Sì, no, è verissimo, naturalmente. Verissimo, assolutamente vero. È molto greco, diciamo.
Perché noi possiamo. Il rischio è anche quello di fare degli anacronismi come su questo, no? Perché pensiamo se la fa il rito castigo.
Sì.
In che consiste?
Sì.
Volevo farle un'ultima domanda, poi chiudiamo che no, è tardi. Perché ho letto un articolo appunto di Del Corno che si intitola La positività della tragedia, un articolo del 2009, e lui affermava questa cosa che a me fa molto, cioè, che non riesco a capire fino in fondo, in cui dice che descrive la condizione tragica come precario statuto dell'individuo smarrito nella solitudine del suo confronto con il mistero dell'esistere, e sostiene che il rapporto con il mistero per l'uomo tragico, se sincero, è sempre positivo e fattivo, proprio perché l'uomo è in perenne condizione di domandante.
Sono d'accordo.
E cioè, la cosa che io vedo è che pensando ai drammi di Eschilo e Sofocle, attraverso appunto la sofferenza si arriva a una saggezza. In Euripide questo non capisco che cosa voglia dire, perché anche leggendo su Saggezza greca e Paradosso cristiano, Liemöller sostiene la tesi di Peggy, che è quella che dice gli antichi non hanno avuto gli dei che si meritavano. Per cui questo sguardo positivo di Del Corno, in che senso è presente in Euripide? Cioè, in breve poi lo approfondiremo, però è una cosa che mi sembra molto interessante.
Mi sembra che tutto sommato con parole diverse, però non dica cose molto diverse da quelle che ho cercato di dirvi io.
Cioè, questo mantenimento del senso religioso.
Sì, ma anche questa, cioè il fatto che se agli uomini viene dato spazio, mostrano tutti i loro limiti, credo che non, sia poi quella stessa cosa che anche del corno vuol dire quando parla di questa il fatto di allontanare gli dèi, di rimuoverli in una sorta di Olimpo freddo, lontano, incomprensibile, non porta poi a conseguenze positive, non risolve il problema, lo ripropone, si ritorna alla domanda iniziale.
Va bene, il punto è finito, ringraziamo ancora il professore Gianni. Come ultima cosa vorrei ricordare il prossimo appuntamento di questo ciclo di incontri, sono 4, il secondo sarà lunedì 26 aprile, sempre alle ore 17 in via Zebedia 2 dove siamo ora, con la professoressa Maria Pia Pattoni che è docente di letteratura greca all'Università Cattolica di Brescia, e il titolo dell'incontro sarà Diche, figlia di Zeus, la concezione della giustizia nel dramma Eschileo. Grazie, buona serata. Ciao, Zanzi.
Ma
perché ho detto il prima, ora non mi ha bisogno.
Thank you.